State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, io sono Massimiliano Gugole. In Australia c'è attesa per le previsioni di bilancio che il ministro del tesoro Josh Frydenberg presenterà nei prossimi giorni. Il budget è stato rivisto in una direzione più ottimistica di quanto non ci aspettasse e una delle prime misure annunciate è in direzione di un maggior contributo da parte dello Stato per l'assistenza all'infanzia. Più soldi quindi per le famiglie per sostenere le spese di asili e centri per l'infanzia e per permettere ai genitori, specialmente alle mamme, di lavorare di più. Un annuncio che ha attratto una risposta ironica da parte del leader dell'opposizione Anthony Albanese.
It's interesting in the media release that the government now acknowledges the problems that are there in the system, that when we announced our cheaper childcare policy in last year's budget reply, they said didn't exist. They've acknowledged that there's a disincentive there, particularly for women, to work a fourth or a fifth day. They've acknowledged that this is a handbrake on the economy.
Questo era Anthony Albanese, ma quali sono queste misure e le altre novità nel budget federale? Di questo e di altri aggiornamenti sulla politica statale e federale australiana parliamo ora con il nostro ospite, il commentatore politico Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno Massimiliano, un buongiorno agli ascoltatori.
Paul, partiamo dal budget federale, quali sono le informazioni a nostra disposizione in questo momento?
Il budget è probabilmente in una posizione decisamente migliore rispetto a quanto inizialmente era stato stimato l'anno scorso in piena pandemia. Il deficit nell'arco dei prossimi 4 anni potrebbe essere inferiore di quasi 100 miliardi rispetto alle stime iniziali. Questo, come hai citato tu in apertura, soprattutto grazie al prezzo elevato delle materie prime e anche grazie ad un mercato del lavoro che finora ha risentito della pandemia meno di quanto si temesse. E ovviamente questo miglioramento dei conti dà spazio di manovra al governo e per questo motivo almeno sappiamo già di due iniziative per la prossima finanziaria. La prima è più a livello filosofico, diciamo così. Il governo infatti ha annunciato che intende cominciare il risanamento dei conti solo quando la disoccupazione sarà al di sotto del 5%, attualmente è al 5,6%. E questo perché secondo le stime del Tesoro solo con un tasso di disoccupazione sotto il 5% l'inflazione tornerà a crescere, inflazione che al momento è troppo bassa, è appena all'1%. Si tratta quindi di un cambio di rotta decisamente importante per il governo perché ovviamente come sappiamo uno dei cardini dei liberali è sempre l'attenzione ai conti federali, ma in questo caso il ministro del Tesoro, Josh Frydenberg, preferisce rimandare il risanamento a quando l'economia si troverà in una situazione più sana. E ieri è stato poi anche annunciato questo importante pacchetto di riforma per l'assistenza all'infanzia. I sussidi federali aumenteranno dall'85% delle rette ad un massimo del 95% per le famiglie con almeno 2 figli. E sarà inoltre abolito il tetto massimo ai sussidi. Ecco, secondo le stime del governo, questa iniziativa, che costerà circa 1,7 miliardi di dollari, andrà ad aiutare 250.000 famiglie che risparmieranno in media più di 2.200 dollari l'anno. L'obiettivo della riforma è incentivare il ritorno al lavoro dei neogenitori. Il problema però è che questo progetto entrerà in vigore solo dal 1 luglio 2022, quindi c'è ancora più di un anno, e il che significa probabilmente che questo sarà uno dei temi della prossima campagna elettorale. Ricordiamo infatti che il governo viene da mesi di scandali e cerca adesso di riconquistare il voto delle donne. Quindi possiamo anche aspettarci altre misure del genere nel budget, non solo nel budget ma anche nei mesi a venire quando ci sarà la campagna elettorale.
Parliamo ora Paul, se vuoi, di altre elezioni, quelle della Tasmania, dove il Partito Liberale ha vinto le elezioni appunto per la terza volta consecutiva. Ascolterei assieme a te Rebecca White, la leader laburista che ha ammesso la sconfitta, e poi Peter Godwin, il premier liberale riconfermato.
All around the country, we've seen incumbent governments rewarded for their management of COVID-19. And there is no doubt that Peter Gutwin and our public health officials kept our community safe, and tonight's result reflects that.
And whilst we have won this election convincingly, it appears increasingly likely that that we will also govern in majority.
Gli applausi a Paul Gatwin dei suoi sostenitori. Ecco, Paul, raccontaci meglio come è andata e quali sono state le ragioni di questo successo.
Beh, Gatwin ha indetto le elezioni con un anno di anticipo rispetto a quanto previsto, e questo perché voleva cavalcare l'ondata di popolarità che ha aiutato gli altri governi statali a vincere le elezioni, come ad esempio il governo statale del Queensland e quello del Western Australia. I liberali hanno vinto, però non con gli stessi margini a cui abbiamo assistito in Queensland e soprattutto in Western Australia. Gatwin si era presentato alle elezioni con una maggioranza di 13 deputati, al momento i liberali ne hanno conquistato 12. Se i numeri rimanessero così, significa che il governo del Premier sarebbe un governo di minoranza. Il conteggio però va avanti e quindi c'è ancora la possibilità, come Gatwin ha appena detto nell'audio che abbiamo ascoltato, c'è comunque la possibilità che il governo liberale possa essere un governo di maggioranza. Quindi piano non completamente riuscito per il Premier, ma comunque si tratta di una vittoria storica per i liberali, che storicamente non sono il partito più forte in Tasmania, invece adesso sono stati riconfermati per un terzo mandato.
Siamo in collegamento con Paul Scutti, commentatore di politica federale australiana, a cui chiedo ora, Paul, un aggiornamento sull'andamento della pandemia qui in Australia. L'allarme in Western Australia è definitivamente rientrato?
Così pare, un sospiro di sollievo, e il Premier Mark McGowan ha confermato che non ci sarà un nuovo lockdown, e questo perché sabato si erano registrati 3 nuovi casi di trasmissione comunitaria del virus. Però, visto che ieri non ci sono state ulteriori nuove infezioni, il governo statale ha deciso di non procedere con il lockdown. Resta però l'obbligo delle mascherine sia all'aperto che nei luoghi chiusi, e McGowan ha anche detto che, visto la situazione, quella delle mascherine potrebbe diventare una misura destinata a restare in vigore per un po' di tempo. Intanto gli stati continuano ad allestire i centri di vaccinazione di massa. Western Australia e New South Wales hanno già annunciato i loro. Il Victoria comincia da oggi a vaccinare tutti coloro che hanno più di 50 anni, e il governo ha aperto 22 centri per queste vaccinazioni. Il ministro della Sanità dello Stato, Martin Foley, ha lanciato un appello a tutti coloro che ne hanno diritto a farsi vaccinare il prima possibile. Ricordiamo che, in base alle linee guida del governo federale, agli over 50 può essere somministrato il vaccino AstraZeneca, mentre a tutti gli altri, per tutti gli altri il vaccino previsto è quello Pfizer.
E infine, Paul, sempre sulla gestione della pandemia, il governo federale ha di recente preso la decisione di bloccare tutti i voli dall'India, una decisione che alcuni hanno definito razzista e discriminatoria. La ministra degli esteri Marisa Payne ha difeso la posizione del governo da queste accuse, dicendo come l'aumento dei casi in India stesse portando un peso senza precedenti alle strutture ospedaliere e della quarantina australiana. Ascoltiamole.
The experience we had had in the month preceding this decision was that 57% of the positive cases in quarantine had been in arrivals from India. That was up from 10% in the previous month. It was placing a very, very significant burden on health and medical services in the states and territories and through the quarantine program.
Queste le parole della ministra Marisa Payne. Paul, quindi questa decisione sembra sia destinata a rimanere.
Sì, per il momento, fino a quando ovviamente la situazione in India non tornerà un po' alla normalità, il che ovviamente non è possibile dire al momento quanto tempo servirà. Però ci sono polemiche per quanto ha deciso il governo. Ricordiamo che da oggi chi torna in Australia dall'India rischia multe fino a $66,000 e fino a 5 anni di carcere. Il governo ha definito queste norme drastiche ma necessarie. L'ex commissario contro le discriminazioni razziali, Tim Southpomazzane, ha chiesto perché però l'India venga trattata diversamente rispetto ad altre parti del mondo che hanno già subito ondate devastanti di coronavirus. In particolare, Southpomazzane ha ricordato che non c'è stato alcun stop del genere quando ad essere in piena crisi erano gli Stati Uniti o il Regno Unito o diverse nazioni europee. Per non parlare poi del Sudafrica, dove anche lì non c'è stato uno stop ai rientri, nonostante si sia diffusa nel paese una pericolosa variante del virus. La ministra degli esteri ha difeso questa decisione, come abbiamo sentito nell'audio, i numeri dei casi in quarantena sono saliti in modo drastico da quando la pandemia è scoppiata in India, e la Payne ha assicurato che non vi sono motivi razziali dietro il provvedimento. E i laburisti da parte loro hanno anche loro criticato la decisione del governo e hanno chiesto al governo di allestire voli speciali per rimpatriare gli australiani bloccati in India. In base alle stime del Dipartimento degli Esteri vi sono più di 9.000 australiani attualmente registrati, probabilmente quindi ce ne sono di più, e 650 di questi sono considerati particolarmente vulnerabili.
Grazie a Paul Scutti per questo aggiornamento, una storia di cui sicuramente torneremo a parlare. Paul, buona giornata e alla prossima.
Buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.